Stai ascoltando
CRC FM.
Saluto tutte le persone che ascoltano la radio, magari mentre sono in macchina, mentre stanno tornando dalle vacanze, beati loro, o quelli che stanno andando, pure chi ascolta in internet. Un abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano in questa giornata e chiedo veramente la benedizione del Signore per tutti noi che parleremo, ma soprattutto anche per gli ascoltatori, che possa arrivare una risposta giusta al cuore di chi ha bisogno di questa risposta oggi, visto che parleremo un po' della scoperta della verità. E un ospite oggi con noi sarà Andrea, sempre ovviamente al telefono, e fra un attimo lo sentirete e lui vi racconterà un attimino anche della sua esperienza, di quella che è stata la sua vita, di come lui ha potuto gustare la conoscenza della verità, magari dopo tanti anni di ricerca, come forse per tante persone di noi. Se io parlassi di me, ad esempio, 20 anni fa, sotto una tenda a Cagliari, ho potuto gustare questo, e quindi degli amici ci hanno invitato, a me e mio marito, a dover assistere ad un culto dove lì abbiamo potuto, sicuramente siamo rimasti un po' allibiti perché abbiamo visto delle cose diverse da quella che era la nostra abitudine, no? Però è stato molto bello quando abbiamo potuto verificare che Gesù era presente. Pensate che avevamo già in programma di parlare di queste cose con un pastore, che è Peter, voi lo conoscete, l'abbiamo già intervistato, e avremmo parlato e parleremo ancora sicuramente di questo, perché sono dei punti che lui ha preparato, la differenza tra la fede e la religione. E senza volere oggi parleremo proprio un po' anche di questo. Ed ora vogliamo sentire la voce di Andrea. Andrea, sei con noi?
Eccomi qua, Elia.
Ciao, ciao. Come Andrea?
Stai?
Bene, grazie, tutto bello. Andrea, io ho già detto gli ascoltatori non ti conoscono, è la prima volta ovviamente che parliamo con te al telefono, e sappiamo che tu hai anche un po' di conoscenza, la tua vita è stata una vita anche religiosa, no?
Sì.
Ecco, e ovviamente quello che stavo dicendo prima agli ascoltatori, proprio questo, che avremo parlato proprio di queste differenze, e parleremo sicuramente ancora, penso, di queste differenze, della differenza della fede e la religione, che secondo noi ovviamente ci sono delle differenze, ma tante persone che ovviamente hanno una quotidianità per loro così normale, così immersa nella religiosità, non si rendono conto di questo, e magari proprio senza volerlo, perché nel momento in cui io torno indietro alla mia vita, ovviamente per me era giusto quello che facevo, per me anzi mi sentivo di far bene determinate cose, anche se poi andando a scrutare le scritture troviamo che ovviamente quelle cose non stanno scritte. Però prima di andare a questo, vorrei che tu facessi una piccola testimonianza di te, insomma, che raccontassi un po' di te per farti conoscere dagli ascoltatori.
Ecco, intanto un saluto a tutti, sì. E che il Signore benedica la radio e tutti i fratelli e le sorelle che ci stanno ascoltando.
Amen, sì.
Perché Gesù stesso ha detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì è la Chiesa, giusto?
Certo.
Il Signore è in mezzo a loro.
Certo.
E la mia esperienza è un'esperienza abbastanza lunga, perché io, diciamo così, ho avuto un passato di frate francescano, ex prete, diciamo così, sacerdote cattolico, e diciamo che ho ottenuto e tengo un bellissimo ricordo della mia esperienza dentro
certo.
la Chiesa Cattolica, perché comunque ci sono tante persone, tanti fratelli e sorelle che amano e si sforzano di amare
certo.
il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Certo.
Diciamo che la mia è stata una scoperta nel Signore Gesù, perché io ho capito dopo tanti anni che forse alla mia fede mancava qualcosa, ecco che la mia fede era più impregnata, diciamo così, di tradizioni, forse per colpa mia, perché magari non sono riuscito così a mettere a fuoco l'essenza della fede. Però diciamo che anch'io sono cresciuto da bambino, come te, in una tradizione cattolica, quindi noi pensavamo che quelle cose che ci erano state insegnate erano le cose giuste,
certo.
e siamo andati avanti, quindi l'unico modo per la persona, uomo o donna che fosse, per consacrarsi al Signore era quella di entrare in un convento, essere frate, suora, prete. E quindi, ripeto, ci sono tante persone, fratelli e sorelle, che sono buoni, però la mia, diciamo, dopo tanti anni è stata, dopo una lunga insofferenza, è stata una ricerca spasmodica del Signore Gesù, perché io vedevo che alla mia fede mancava qualcosa, mancava la centralità di Gesù Cristo come unico e vero Signore della mia vita. Dopo tanti anni ho fatto la scelta di, diciamo così, di uscire, di lasciare la Chiesa Cattolica, però di non allontanarmi da Dio, perché certo, sapevo bene che allontanarmi dal Signore per me sarebbe stato un dramma.
Certo.
Quindi diciamo così che attraverso la conoscenza metodica e lo studio della parola di Dio ho scoperto che realmente Gesù Cristo è la unica via, verità e vita che può dare pace alla nostra esistenza e che solo per mezzo di Lui c'è la salvezza. Quindi tutte le altre cose nelle quali eravamo stati abituati a credere, diciamo così, sono venute meno. Questo non per un giudizio nei confronti di un'altra chiesa, però diciamo così, è stata la scoperta del Signore Gesù come unico e salvatore, e da lì scoprire che non avevo un altro mediatore che non fosse Gesù Cristo. Ecco, quindi diciamo così, appunto, quando San Paolo dice nella lettera a Timoteo che appunto noi abbiamo un unico mediatore fra Dio e il Padre, che è il Signore Gesù.
Certo.
E quindi ho scoperto che la mediazione umana è buona per quanto riguarda la preghiera tra i fratelli, però che solo il Signore ci può salvare.
Certo.
Ecco, questa è stata la mia conclusione, quindi che gli uomini non possono salvare, ma è solo la fede in Gesù Cristo che ci salva.
Sì, amen, questa
ecco,
è la cosa.
E poi, diciamo così, è stata anche una riscoperta della figura dello Spirito Santo, che un po' era stato messo in cantiere. Invece lo Spirito Santo è fondamentale alla vita del cristiano, perché il cristiano riceve dal Signore dei doni, dei carismi, e questi carismi devono essere messi a servizio della comunità, dei fratelli, e come dice San Paolo appunto nella lettera ai Corinzi, ci sono diversi carismi, però uno solo è il Signore. E secondo me anche questi carismi che il Signore mi aveva dato e aveva dato anche ad altre persone erano così bloccati, da una mentalità un po' chiusa, ecco,
certo,
che non permetteva di sprigionare questa abbondanza di santità, questa abbondanza di Spirito Santo dentro la Chiesa.
Amen, è bellissimo,
ecco, questa,
questo.
Sono un po' emozionato, Elia, perché ti confesso che parlare di queste cose, soprattutto parlare del Signore Gesù, uno si sente sempre piccolo, perché parliamo di nostro Signore e sappiamo che per quanto facciamo un'esperienza di Lui, non sappiamo abbastanza,
certo,
non lo conosciamo abbastanza.
No, è vero.
Non so se tu sei d'accordo con me.
Sono d'accordissimo. C'è una cosa molto bella che mi piacerebbe che tu anche raccontassi.
Prego.
Di quando ovviamente stavi alla ricerca, ovviamente,
certo,
anch'io
certo.
Stavo alla ricerca quando è successo certo. Il tutto, e che comunque dove ti trovavi parlavi con diversi pastori di diverse chiese, hai raccontato, no?
Certo.
Però in mezzo ti voglio far dire anche che comunque tu avevi un problema fisico nel tuo modo di doverti pronunciare, e che qualcuno che non era un pastore evangelico ha pregato per te, mi sembra, vero?
Certamente.
Guarda, sono due cose bellissime.
Ma certamente, anche perché io penso che il Signore poi fondamentalmente ci usa, perché io per tanti anni fui affetto da un problema del linguaggio che mi impediva di essere me stesso, mi impediva di essere spontaneo, e diciamo che fu un sacerdote cattolico a pregare su di me. E io ricordo che dopo tanti anni io feci sedute con qualche psicologo, frequentai un centro per la rieducazione del linguaggio, però fondamentalmente non riuscii a uscire da quella situazione. E ricordo comunque di aver sentito che in quel giorno speciale di tanti anni fa, era verso la fine degli anni 90, dopo la preghiera, l'imposizione delle mani da parte di un fratello, e posso dire di un sacerdote cattolico che viveva in America Latina, il Signore mi guarì totalmente da quel problema. E fu da allora che io, diciamo così, uso un termine, forse proprio scoppiai a predicare, scoppiai di gioia, perché prima, diciamo, quel problema mi limitava anche nella relazione con gli altri, che poi era forse un po' di insicurezza, un po'. Invece il Signore dopo quella liberazione mi ha usato grandemente anche per aiutare altri fratelli che avevano e vivevano la stessa sofferenza.
E
non
questo...
so se sono stato chiaro.
Certo, sei stato chiarissimo, e la cosa è veramente molto bella, e io so che comunque tu sei psicologo, giusto?
Sì, sono psicologo, ho preso questo titolo, lo iniziai in Italia, poi l'ho conclusi in America Latina, e con tanta anche difficoltà, perché fondamentalmente poi dovetti un po' vincere anche la mia reluttanza, perché non avevo quella buona e giusta autostima di me, no? Questa un po', diciamo così, la persi quando stavo dentro la chiesa, perché mi sentivo un po', diciamo così, inferiore.
Sì.
E allora dovetti lavorare su di me e chiedere al Signore, ecco, che il Signore mi desse questa, diciamo così, questa possibilità di avere una giusta autostima secondo quello che è il pensiero del Signore.
La cosa...
Non per mettermi al di sopra degli altri.
Certo, certo. E la cosa bella che poi ho potuto vedere, oltre che psicologo, sì, diciamo che tu ti sei diplomato in logopedia per aiutare queste persone con affette da balbuzia anche.
Esattamente. Guarda, e non solo. Diciamo che in America Latina, dove io vivevo, tu hai i miei dati, quindi qualunque persona che si rivolge a te puoi dargli benissimo i miei dati,
sì,
perché siamo a servizio degli altri, siamo a servizio degli altri. Ecco, io in America Latina ho fondato un centro per, soprattutto per persone povere che avevano bisogno di un aiuto e non potendo pagare, perché la situazione dell'America Latina è instabile a livello economico, allora istituì questo centro, e per aiutare, diciamo così, tutte le persone che erano affette da questo problema del linguaggio. E tra l'altro si univa al lavoro psicologico, diciamo così, si univa anche l'insegnamento evangelico, soprattutto di amore, di accoglienza, e poi si evangelizzavano le persone portandole alla conoscenza piena e completa del Signore Gesù. E
sì,
poi anche ti dico questo, che tra l'altro ho creato un centro dove, per aiutare tutti gli ex sacerdoti o religiosi che magari uscendo dalla chiesa avevano bisogno di una mano di aiuto, e ti posso dire che quello è stato un bel lavoro, è stato un bellissimo lavoro, quindi è anche un messaggio che lancio, perché se qualche fratello o sorella che vive una situazione di disagio,
certo,
così può rivolgersi a me attraverso te e la radio.
Sì.
Io sono sempre a disposizione a qualunque ora della notte e del giorno.
Sì, grazie di questo, perché guarda, io penso che ci siano tante persone che vivono questo disagio e non hanno potuto, vogliamo dire, avere l'opportunità di conoscere realmente anche tramite le scritture, di avvicinarsi ancora di più a Gesù, ma si sono persi, perché ho sentito di persone proprio che hanno avuto una parte della tua esperienza, quindi ovviamente erano dei sacerdoti, e poi comunque si sono persi perché hanno trovato tanti ostacoli che, anziché essere aiutati, li hanno veramente allontanati ancora di più. E quindi questo è un appello per tutte le persone che sicuramente hanno bisogno di essere aiutati, perché possono avere una persona che ha vissuto questa esperienza e che comunque sta andando avanti nel cammino di Gesù, giusto?
Certo,
Andrea,
giusto,
questa è una cosa importante.
E anzi, il messaggio che lancio è a tutti questi fratelli e sorelle che, appunto, per tanti motivi che non stiamo qui a elencare, hanno lasciato la Chiesa e magari si sono allontanati anche un po' dal Signore, perché, diciamo così, hanno identificato un po' l'istituzione con la fede, che sono due cose completamente distinte.
Sì.
Quindi è un invito anche a ritornare indietro, nel senso che il Signore è lì che ci aspetta. Dobbiamo fare quel salto di qualità, di conversione, e capire che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e chi segue Lui ha e avrà la vita eterna.
Sì.
Quindi, perché d'altronde dobbiamo anche essere coscienti che Gesù dice, ecco, perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli.
Certo.
Questo lo dice il Signore nel Vangelo di Marco al capitolo 8 e al versetto 38. Quindi, secondo me, il Signore ha dei progetti grandi su ciascuno di noi, però ci lascia anche questa libertà. Il Signore non violenta nessuno, il Signore ci lascia liberi.
Sì, però
se lo vogliamo incontrarlo, ci deve essere quel ravvedimento, quella conversione del cuore che è fondamentale per incontrare Gesù Cristo.
Certo, infatti io dico sempre che Gesù è un gentleman e che lui ovviamente non entra nel cuore della persona che non vuole, anche perché il nostro cuore ha questa maniglia che si apre dall'interno e non dall'esterno.
Sono d'accordo.
E noi dobbiamo aprire il cuore per farlo entrare, e ovviamente lui non forza la serratura, ovviamente, questo è molto importante. E quello che tu hai detto, ovviamente, che io penso che tu possa essere un aiuto per tante di queste persone che veramente si stanno perdendo e hanno bisogno di qualcuno che gli dia una mano, anche perché a volte si identifica, no, questa vita che si è trascorsa, se la identifichiamo in quattro mura, in una chiesa, i comportamenti, ovviamente guardiamo di questo, di quello, e purtroppo dobbiamo anche sapere che una chiesa perfetta non esiste, neanche tra le nostre chiese non esiste una chiesa perfetta. Io dico che nel momento in cui pensiamo di trovare una chiesa perfetta, entriamo noi, non è più perfetta, perché è l'uomo che non è perfetto. E noi dobbiamo cercare di essere più perfetti possibili, di assomigliare a Gesù e fare di noi la Chiesa, ognuno di noi. Questa è la cosa importante. Okay.
Dobbiamo essere suoi imitatori, sapendo che Gesù ha bisogno di veri adoratori che l'adorino in spirito e verità.
In verità. Amen.
Ecco, questo quindi è un invito a tutti coloro a non demordere, a essere contenti e felici, perché veramente io ti posso dire questo oggi, in questo mese di agosto 2006, 16 agosto, che veramente chi ha incontrato il Signore Gesù e lo ha incontrato veramente con tutto il cuore non può più abbandonarlo, perché il Signore ti trasforma, ti dà pace, ti dà anche la forza di fare tacere i leoni, quei leoni umani che a un certo momento certamente si ergeranno contro di te. Ma San Paolo dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Amen. Certo, amen. Ok, ora vogliamo anche far ascoltare i nostri ascoltatori un brano musicale, quindi non troppo Andrea, ovviamente, se no guai.
Certo.
Dopo daremo ancora un po' di Andrea. Adesso vogliamo farvi ascoltare un brano musicale e chiedete e vi sarà dato, quindi a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Ed eccoci tornati, e io spero che Andrea sia andato a bere un bicchiere d'acqua, perché lo farò chiacchierare molto. Io non ne avevo bisogno, non c'è stato neanche il tempo, e comunque mi piace molto la chiacchierata di questa mattina, perché mi fa pensare anche un attimino alla giornata di ieri. Allora, intanto ricordiamo a tutti gli ascoltatori che stiamo parlando con Andrea, una persona di Sassari, è una persona che ha avuto un trascorso religioso e che da un anno più o meno si è sposato, senza ovviamente dimenticare Gesù, perché anzi, avendo più tempo per studiare la parola e per parlare di Gesù e per parlare agli altri di Gesù. Vi stavo dicendo prima che, parlando con Andrea, penso un attimino alla giornata di ieri. Ieri abbiamo avuto qualche ora con mio marito, dove siamo andati in un paese vicino, c'era una grande festa, e il pastore della nostra chiesa stava, come sempre ovviamente in tutti i mercati, in tutte le feste lui fa, ha un banchetto dove dà dei volantini, quindi fa evangelizzazione, ed è stato molto bello, perché io non faccio spesso questo, e quindi ieri abbiamo trovato un pochettino di tempo per poter andare, e mi sono soffermata ad ascoltare le risposte che davano le persone. Un'ultima persona, quasi ultima persona prima che arrivasse la sera, posso dire anche che si chiama Carlo, intanto non si sa chi è, ovviamente è un cantante baritono, e quindi è sempre in giro per delle tournée. È stata una mi piace ricordare lui, perché conosceva la parola e perché ha parlato di Gesù in un modo splendido. Un'unica cosa ha detto è stata questa, dove il pastore gli ha detto: ascolta, ma tu sei sicuro di essere salvato? Se tu dovessi morire così all'improvviso, sai dove andrai? Dice: no. E quindi non sei sicuro della salvezza? E lui dice: non sono sicuro, perché dipende dalle opere che farò. E la risposta del pastore è stata proprio questa: la salvezza c'era già data Gesù, lui ha già pagato per i nostri peccati, quindi la salvezza noi l'abbiamo gratuitamente. E voglio fare questa domanda ad Andrea, che sono sicura che con noi ha bevuto forse un bicchiere d'acqua. Andrea, ci sei?
sono qui in linea.
Ecco, sei riuscito a bere un goccio d'acqua almeno?
Sì, freschissimo.
Ok. Ti voglio porre questa domanda, no? Perché io penso che la maggior parte delle persone che ovviamente magari non approfondiscono bene i temi biblici, quindi non leggono sempre la lettura, troviamo anche tra le persone che leggono molto ovviamente questo tipo di paura, la paura e quindi il dubbio di non avere la salvezza eterna.
Certo.
Cosa risponderesti tu a una persona che ha questo dubbio?
Ma guarda, è difficile, diciamo così, dare una risposta a una persona che è stata creata in una religione dove, ecco, questa persona ha sempre saputo e pensato che la salvezza è uguale alle opere, no? È uguale alle opere che per salvarsi, per ottenere la salvezza eterna, bisogna fare certe opere, dare certe offerte al tempio, quindi offerte al culto. E quindi io ho capito nella mia esperienza che veramente per una persona che è cresciuta con quella mentalità lì, è difficile realmente pensare che ci possa essere un'altra alternativa, che è quella di una conversione vera, quindi di un ravvedimento. Le persone sono abituate fondamentalmente a dipendere un po' dagli altri, no?
Sì.
Quindi anche con questa scusa della mediazione, che ci sono altre persone che medino per te, non mette, diciamo così, la persona in condizione di dover lavorare su se stesso.
Certo.
Perché fondamentalmente se noi ci atteniamo a quello che dice la parola, quando Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla quindi a maestra Nicodemo sulla nuova nascita, e Gesù gli dice che in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio.
Certo.
Quindi questa nascita fondamentalmente è una nascita spirituale, è una nascita spirituale, però è una nascita che è preceduta dalla conversione, dal ravvedimento. Ora, le persone in generale sono state sempre abituate a pensare che per salvarsi bisognava fare certe opere, opere di carità. Certo che le opere sono importanti, opere di amore soprattutto, perché è inutile che io dica di essere cristiano, ma se non amo, c'è un qualcosa che non funziona, il messaggio non viene. Però l'amore vero è quello che viene dal Signore, che si esprime nel concreto, nel perdonare, nell'accettare. E quelle sono le vere opere, più che dare offerte, accendere candele o cose che lasciano insomma il tempo che trovano. Quindi secondo me quando una persona incontra il Signore, sa bene che quella salvezza gli viene data gratis, perché Lui solo è morto per noi, perché Lui solo è morto per noi, e per il suo sacrificio, per il suo sangue versato, noi siamo stati salvati.
Certo.
Ecco, quindi diciamo così che il Signore è lì pronto e disposto a salvarci, basta che anche lì noi lo vogliamo, è sempre una questione, io penso, anche di libero arbitrio, perché non basta neanche dire sono cristiano e sono salvato, no, ci deve essere quella conversione continua, quel diciamo così mettere in pratica i comandamenti di Dio. Quindi queste persone fondamentalmente che non hanno conosciuto in pienezza il Signore rimangono ancora nelle incertezze, nella oscurità, perché non hanno il coraggio di camminare da soli come adulti nella fede.
Sì.
E allora a volte anche psicologico è molto facile, diciamo così, delegare agli altri la salvezza e starcene in un cantuccio, ma non è così, non è così. Perché noi siamo, voglio usare un termine forte, artefici della nostra salvezza nel momento che accettiamo Gesù Cristo come nostro unico e solo Salvatore. E allora lì la salvezza è già in atto. E poi ci vorranno le opere, ma l'opera è proprio essere cristiani nel concreto, con coloro che ci perseguitano, amarli, con coloro che ci odiano, perdonarli. Ecco questo. Però secondo me a queste persone io dico che la unica cosa per fargli capire che la salvezza è lì pronta e che però si abbandonino al Signore, che nessun altro uomo può salvarli.
Certo.
Non so se mi...
Sì, tu sei stato chiarissimo. Ti ricordo, abbiamo ancora 15 minuti e io ti voglio dire questo.
Prego.
Questa piccola cosa. Allora, loro sanno sicuramente, loro si sentono salvati, nel
sì.
senso che loro conoscono, loro dicono di conoscere Gesù, perché nel momento in cui le persone, ad esempio, io ti porto l'esempio sulle persone che abbiamo incontrato ieri,
certo.
per non portare l'elenco di tanta gente in tutti questi 20 anni, però, le persone si sentono sicuri perché frequentano una chiesa. Tante persone non si fermavano neanche a parlare, a prendere un volantino. Si sentono tranquilli, frequentano una chiesa, gli hanno detto di fare così, 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 così. Ovviamente frequentano, ma non vanno ad indagare le scritture, perché se loro andassero ad indagare le scritture vedrebbero e conoscerebbero la verità.
Certo.
Ieri, per far comprendere a questa persona che la salvezza è gratuita, l'esempio che gli è stato portato è stato di quel capitano, la faccio molto breve, che sta in una nave, e quindi con tutti ovviamente i marinai, e quindi la nave va, hanno gli alimenti per dover sopperire al tempo che staranno nella nave, ma un giorno il cuoco va dal capitano e gli dice: capitano, c'è qualcuno che ruba il mangiare. E il capitano dice: ma no, ma non è possibile. Dice: sì, c'è qualcuno che ruba il mangiare. E il capitano dice: cercate chi è. E il giorno dopo arrivano a dire che rubano il mangiare. Insomma, dopo il terzo giorno il cuoco va ancora dal capitano e dice: ovviamente c'è qualcuno che ruba il mangiare, abbiamo scoperto anche. Allora il capitano dice: prendetelo, mettetelo al palo, che vengano date le 40 frustate, perché questa era la prassi, nessuno può rubare. Allora il cuoco dice al capitano: sì, faremo questo, ma la persona che ha rubato il mangiare è sua madre, quindi la madre del capitano, che aveva portato con sé malata, che gli aveva permesso di fare questo viaggio. Allora il capitano ha detto: ok, prendetela, mettetela al palo. Prendono questa donna, la mettono al palo, mentre la persona è pronta con la frusta per picchiare, per dare la frustata alla madre, il capitano va davanti nelle sue spalle, con le sue spalle, e prende le 40 frustate per la mamma. E questo è stato l'esempio che è stato portato a questo, e ieri questa persona ha detto: sì, questo è vero, riconosco che Gesù ha pagato per noi, non solo con frustate, ma nella croce, quindi ha pagato, riconosco. Parleremo ancora di questo. La cosa positiva è stata che lui è sembrato aperto a voler parlare. Cioè, questo esempio sicuramente anche in altri modi non viene portato spesso, per far capire che Gesù ha già pagato.
Certo, ha
tutto.
Pagato lui una volta per sempre e per tutti. I sacrifici umani sono pallide rappresentazioni di eventi già accaduti, se vogliamo, anche perché Gesù dice: io sono il vero pane, io sono il vero cibo.
Certo.
E secondo me quello spezzare il pane si riferisce allo spezzare, condividere la parola
sì.
di Dio, perché la parola per noi è il pane.
Sì.
Allora, quando io parlo e dico che molte persone, fondamentalmente, diciamo così, vivono una certa religiosità che è legata all'occultismo, non so se questa parola
sì.
può offendere qualcuno.
No, non offende nessuno, non preoccupare.
Ecco, perché se offende non parlo più.
No,
però
no,
diciamo
no.
così, io penso una cosa, che ciò che realmente lega giovani e adulti a un certo sistema, diciamo così, di tradizioni religiose è perché questa mentalità, questa forma è impregnata anche di spiritismo e magia. E questo lo si vede perché poi molte persone magari la domenica vanno, diciamo così, al tempio, vanno
alla messa.
Però poi io, perché insomma l'ho visto e vissuto sulla mia pelle, ci sono persone che in un primo momento, alle prime difficoltà, si rivolgono ai fattucchieri, ai cartomanti, ai maghi. E questo certamente non per colpa magari dell'istituzione, però indubbiamente c'è una ignoranza di fondo. C'è un'ignoranza di fondo che va guarita,
Certo.
Non possiamo, diciamo così, avere un piede dentro e l'altro fuori.
Certo.
Gesù risolve tutti i nostri problemi, perché Gesù è il vero medico. Io dico anche Gesù è il vero psicologo, che nel momento che tu lo incontri guarisce anche tutte le tue patologie che ciascuno di noi ha e si porta dietro. Quindi mischiare religiosità e occultismo, ecco, questo è un boomerang che ti ritorna contro.
Certo.
Quindi secondo me manca appunto nelle persone quell'incontro, e lo dico e lo ripeto per la centesima volta, manca quella esperienza forte di Gesù Cristo e con Lui, perché poi alla fine, diciamo così, è quella che conta, perché se i miei comportamenti e la mia vita, diciamo così, non rispecchia o cerca di rispecchiare il messaggio del Signore, vuol dire che, come detto prima, c'è qualcosa che non funziona.
Certo, sì, ecco. indubbiamente hai risposto benissimo, perché c'è veramente tanta confusione, molta, le persone confondono con facilità, no? Perché nel momento in cui tu dici a queste persone, guarda, prega, rivolgiti a Gesù, loro non escludono dalla loro mente comunque tutte le altre immagini,
certo.
confondono Gesù con tutte le altre immagini.
Questo è il dramma di una certa religiosità, anche perché io, Elia, dico questo, che se manca una personale relazione con il Signore, con Gesù Cristo, la vita realmente non ha senso.
Certo.
E se c'è un rapporto con Dio, esso, diciamo così, e se c'è un rapporto vero con Lui, però a volte certi comportamenti che hanno nei confronti di Dio sono caratterizzati dalla paura, dalla superstizione.
Certo.
E allora non puoi, diciamo così, adorare diversi idoli, perché fondamentalmente, cioè, come dice il Salmo 115, ci sono idoli che sono creati dalle mani dell'uomo.
Dalle mani dell'uomo, certo.
Non hanno né anima, non hanno spirito.
Certo.
Sono creati a nostra immagine e somiglianza.
Sì.
Alla mia, a quella dell'essere umano. Però noi sappiamo che Gesù Cristo, che si è rivelato, non è un idolo fatto dalle mani dell'uomo, grazie a Dio proprio, perché è una persona vera, è l'amore del Padre che si è rivelato in mezzo a noi.
Certo.
Quindi bisogna liberare queste persone, io dico, dalla religione della paura, che impone un giogo superiore alle forze umane e che non permette alla gente di andare avanti. Ecco, io in questo parlo di una schiavitù quasi babilonica che impedisce alle persone di camminare verso la luce, verso la conoscenza vera di Gesù Cristo.
Certo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
È che veramente quando ancora oggi, no, vediamo il culto alle immagini, no, a tutte queste immagini, perché come tu stavi dicendo prima, sono immagini fatte da mano d'uomo, come la scultura, la pietra, quello che prima era un sasso poi diventa una scultura, le persone si inginocchiano, quello che era un pezzo di ferro poi diventa una croce, le persone lo vanno a baciare, tutte queste cose che ancora continuano ad esserci, che se leggiamo nella Bibbia, no, quante volte il popolo di Dio, no, si è perso dietro alle immagini. E quanto Dio ha sempre combattuto queste cose. E vediamo che oggi noi sicuramente dobbiamo combattere nello stesso modo, e a volte sentiamo che questo è un compito molto, molto arduo, perché ieri quasi mi sentivo scoraggiata quando, forza di parlare con le persone, no, vedevamo questi atteggiamenti, queste cose, come se snobbassero questo pezzo di carta, questa parola che noi cercavamo di dare, no, come per dire, ma questi sono pazzi, sono una setta, cosa vengono qui, cioè ci prendono proprio per persone così. E allora in tanti momenti mi sentivo un po' scoraggiata, e io penso che invece è il combattimento di ogni giorno, questo è il combattimento di Dio che ha sempre avuto con il suo popolo, no? Perché
certo,
è sempre
ma l'invito
stato,
appunto, che il Signore fa a Israele e al suo popolo è quello di confidare in Lui, perché Egli è il loro aiuto e il nostro scudo. E che noi siamo abituati nella nostra vita a crearci i nostri piccoli vitelli d'oro alle prime difficoltà,
sì,
no?
Sì.
Invece il Signore ci chiama, secondo me, a passare il deserto, perché il deserto non è soltanto un luogo arido, però è il luogo privilegiato dove tu incontri il Signore.
Certo.
E devi passarlo, devi passarlo, perché lì il Signore ti mette alla prova. D'altronde anche Lui ha vissuto l'esperienza del deserto. Quindi il deserto non è soltanto, ripeto, un luogo, però è anche il luogo dove, diciamo così, o la situazione spirituale dove il Signore cerca di sradicare da te tutti quegli idoli e tutte quelle false credenze che sono dentro di te e che non ti permettono di avere una relazione di amore con Lui. E allora in questo io dico che bisogna che noi passiamo al deserto, però non possiamo costruirci degli idoli, perché il Signore non sta al nostro gioco, il Signore certo che ci mette alla prova,
però
ci ama, è lì, pronto. ad aiutarci.
Certo, ascolta Andrea, prego. Ti sto interrompendo per una cosa importante, perché sì. È arrivato un messaggio da un ospite.
Sì.
Ti ringrazio Franco per aver telefonato o scritto in internet, non importa, e chiede, sì. Nel momento in cui veniamo in contatto con un religioso, un ecclesiastico, un prete, sì. Qualunque persona di loro, cosa dobbiamo dire, come iniziare un discorso concreto per testimoniare di Gesù con loro? Abbiamo ancora, guarda, più o meno 5 minuti.
Benissimo, allora guarda, io intanto do un saluto a Franco e che il Signore lo benedica e gli moltiplichi col centuplo tutte le cose che lui desidera. Ecco, okay. Io so che a un certo momento, dico solo questo per testimonianza personale, quando dei fratelli evangelici venivano a me per parlarmi del Signore, la mia riluttanza era molto forte perché io pensavo di essere il solo depositario della verità. Ecco,
sì.
Io dico questo che noi non possiamo parlare di Gesù con la sapienza umana, ok? Quindi, perché a volte magari ci possono essere anche tanti fratelli evangelici che conoscono bene la Bibbia, ma mancano un po' di quella testimonianza, giusto dirlo anche questo?
Giusto,
eh?
Certo.
Invece bisogna dire che bisogna pregare lo Spirito Santo, perché come dice San Paolo nella lettera ai Romani, quando non sappiamo che cosa dire è lo Spirito del Signore che a un certo momento parla per noi. Però nel momento che tu vieni a contatto con un religioso, con un sacerdote o una religiosa, sappi che avrai molto da lavorare. Intanto devi abbattere un mondo, diciamo così, di credenze, di mescugli, di sincretismi, di idee contorte. Quindi non è facile. Ecco perché dico io questo: pregare, conoscere anche la parola, perché è fondamentale. E poi dico al fratello, non andare mai solo, però con un altro fratello o sorella che ti sostiene se è possibile. Però io dico anche questo, bisogna pregare, perché a un certo momento dobbiamo sempre metterci in testa che è lo Spirito del Signore che converte, non siamo noi.
Certo.
Perché guarda che io dico, quando tu ti trovi davanti a un teologo, quando ti trovi, cioè, che pensa di essere la sola verità, non è facile, ci vuole proprio lo Spirito Santo che gli apre il cuore e la mente.
Certo.
Quindi dico a Franco che non ci sono ricette, perché non ce ne saranno mai. L'unico modo è fare come gli apostoli, gli apostoli che nel nome di Gesù Cristo andavano, predicavano e lì si aprivano le porte.
Certo.
Però che vadano con una fede giusta, con una fede coerente, soprattutto che la gente, ricordiamocelo, guarda molto ai frutti della nostra vita.
Certo.
Ecco,
certo.
Elia, questo per me, guarda, non c'è scuola di teologia che tenga davanti alla potenza dello Spirito del Signore, guarda.
Certo, sì, indubbiamente.
D'altronde diceva un predicatore che San Pietro con una predica, con una sola predica convertiva 3.000 persone. A volte noi con, diciamo così, con 3.000 prediche non convertiamo nessuno, ma perché manca qualcosa alla nostra predicazione, no?
Certo, indubbiamente, guarda.
Quindi tanta preghiera, tanto amore, tanto studio della dottrina, della parola di Dio, e soprattutto essere agganciati a una chiesa che ti sostiene spiritualmente, una chiesa cristiana. Questo è fondamentale,
Questo certo. È stato bello, sei stato chiarissimo e sicuramente io voglio dire agli ascoltatori intanto che se avessero delle domande o comunque volessero chiedere qualcosa, abbiamo come parlare con Andrea, quindi potete telefonare in radio, mandare un messaggio, vi dico anche il numero per mandare un SMS che è 333-6809-651. Andrea,
sì.
Ti dico se vuoi salutare tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Certo.
E se vuoi dare anche un messaggio in un minuto lo puoi dare. E
certo.
Sono stata felice di averti
grazie,
come ospite e sarà bellissimo averti ancora.
Grazie. Anch'io ringrazio Gesù Cristo che mi ha dato questa opportunità di parlare attraverso la radio. Mi sento anch'io molto emozionato, perché quando il Signore fa le cose le fa bene. Io desidero salutare tutti i fratelli e le sorelle della radio e dire a ciascuno di loro, soprattutto alle persone che soffrono, alle persone che stanno passando dei momenti difficili, di non temere, perché Gesù dice: io sono con te sino alla fine del mondo. L'importante è camminare sempre sulla via retta, né sgarrare né a sinistra né a destra, ma andare sempre avanti e mirare in Lui, perché Lui è la vera parola, Lui è quello che ci salva. Gesù l'ha detto: chi crede in me sarà salvato e avrà la vita eterna. Quindi un saluto che faccio a tutti i fratelli ascoltatori della radio, e che possano realmente sperimentare una nuova Pentecoste nella loro vita, possano sperimentare una vera unzione che viene dallo Spirito Santo, e che si lasciano usare senza paura, perché il Signore ha bisogno di adoratori, di veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. E questo è l'augurio che faccio a tutti.
Amen, grazie.
Un abbraccio forte, forte, forte.
Grazie. Ok, e anch'io voglio salutare tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi. È stato per noi un piacere avere Andrea e poter parlare di alcune cose. E incito proprio le persone a dover telefonare se hanno dei dubbi, hanno delle paure, hanno delle cose da dover chiarire. Noi come radio non siamo qui a puntare il dito a nessuna chiesa, a nessuna persona, e a giudicare nulla, assolutamente. C'è qualcuno al di sopra di noi che fa tutto questo, ma possiamo essere un mezzo per aiutare magari a chiarire un attimino il pensiero di tante persone, dei conflitti che hanno nel cuore, e quindi siamo a disposizione solo per aiutare. Vi abbraccio tutti, vi auguro una bella settimana, un buon pranzo, a mercoledì prossimo.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.